È certo possibile criticare a fondo, sia politicamente sia filosoficamente, anche Giovanni Gentile, come peraltro tutti gli altri autori del canone occidentale. Sarà possibile mostrare i suoi errori nelle scelte politiche, evidenziare i suoi limiti nella pur grande e originale riforma che egli tentò di attuare della dialettica di Hegel. Sarà possibile mostrare le carenze e i difetti del codice della dialettica attualistica messo a punto da Giovanni Gentile. Così come tutti i grandi pensatori, anche Giovanni Gentile, pensando in grande, commise anche grandi errori. Occorre però ribadire con enfasi, con vigoria e senza lasciarsi irrigidire dal pensiero unico dominante che svolge un ruolo medusizzante rispetto al pensiero libero, occorre ribadire, dicevo, che Giovanni Gentile resta un gigante, nonostante la sua adesione al fascismo. Occorre liberarsi, anzi, di questo dogma oggi imperante del totalitarismo liberale, che accetta ogni idea liberamente a patto che essa giuri fedeltà al codice liberale. In un contesto dell'assurdo, tale per cui Gentile non può più essere studiato e citato perché fascista, Gramsci non può più essere citato e studiato perché comunista, Heidegger non può più essere citato e studiato perché nazista. In sostanza, nella civilissima epoca liberale è possibile citare e studiare ogni autore a patto che sia liberale, a patto che sia John Rawls, a patto che sia Karl Popper o a patto che sia Hannah Arendt. Bisogna opporsi rispetto a questa dittatura del pensiero unico politicamente corretto, a questo totalitarismo mentale ovunque dilagante. Bisogna riprendere la grandezza dei nostri autori a prescindere dalle loro scelte politiche personali. Giovanni Gentile resta un gigante a prescindere dalla sua adesione al fascismo, proprio come Gramsci resta un gigante a prescindere dalla sua adesione al comunismo, proprio come Heidegger resta un gigante a prescindere dalla sua adesione al nazismo, e proprio ancora come Benedetto Croce resta un gigante a prescindere dalla sua adesione al liberalismo. Resta poi il fatto, peraltro, che oltre a essere con Gramsci il più grande pensatore italiano del Novecento, Giovanni Gentile ci ha lasciato un dono maraviglioso, un dono per il quale ogni italiano dovrebbe essergli eternamente grato. Alludo naturalmente al liceo classico, così come si è strutturato grazie alla riforma di Gentile del 1923, riforma che certamente Mussolini ebbe a definire la più fascista delle riforme, ma non tutti sanno che quella espressione venne utilizzata da Mussolini per mettere al riparo Gentile e la sua riforma, giacché negli ambienti fascisti non erano certo ben visti né Gentile né la riforma. E quindi Mussolini la definì così per difendere quella riforma e quell'autore che rimanevano grandi a prescindere dal fatto che fossero interni al paradigma del fascismo. Come spesso accade, ci si accorge oggi dell'importanza di una realtà a cui siamo abituati solo allorché essa comincia a venire meno, un po' come accade quando manca l'aria. Così è per il liceo classico, la migliore scuola del mondo, concepita dal gentile ministro dell'istruzione, dal gentile fautore della migliore riforma della scuola di cui il nostro paese abbia ad oggi beneficiato. La riforma di Gentile, certo, può apparire discutibile sotto molti profili, se si considera che già Gramsci, non senza buone ragioni, l'accusava di classismo. È una riforma discutibile, certamente, ma resta pur sempre la migliore riforma di cui questo paese abbia beneficiato. Giovanni Gentile è stato un gigante anche sotto questo profilo, non solo sotto il profilo meramente teoretico, con le sue opere che hanno per così dire definito il profilo filosofico del Novecento italiano. Mi spingo a sostenere, come ho fatto nel mio studio Idealismo e Prassi, Fichte, Marx e Gentile, mi spingo a sostenere che Giovanni Gentile sta al Novecento filosofico italiano come lo Hegel sta all'Ottocento filosofico tedesco. Dopo Hegel sappiamo che non soltanto si divide il dibattito interno all'hegelismo tra una destra e una sinistra hegeliana, ma anche gli autori spiccatamente anti-hegeliani, penso a Schopenhauer, a Kierkegaard, fino a Nietzsche, sono autori che debbono continuamente elaborare e scolpire il proprio codice teorico ponendosi in relazione, sia pure negativa, con Hegel. Senza Hegel non ci sarebbero stati questi autori che hanno, ripeto, definito il loro codice teorico per opposizione al sistema hegeliano. Ebbene, qualcosa di analogo può verosimilmente sostenersi anche in riferimento al Gentile, non solo perché all'interno della scuola di Gentile si è prodotta una scissione fra una destra e una sinistra che rievoca apertamente quella apertasi internamente all'hegelismo. Dopo Gentile abbiamo una destra e una sinistra attualistica. Lo stesso Antonio Gramsci sta a Gentile come Carlo Marx sta allo Hegel, secondo quanto abbiamo sostenuto nel nostro studio Antonio Gramsci, la passione di essere nel mondo. Potremmo dire che Gramsci attua la riforma dialettica attualistica di Gentile rileggendo Marx in chiave originale, in chiave prassistica. Senza Gentile non vi sarebbe stata la filosofia della prassi di Gramsci. Proprio come senza l'impianto dialettico dello Hegel non vi sarebbe stato Marx, che resta, secondo la felice immagine di Capograssi, il più autentico, per quanto critico ed eretico, allievo di Hegel, il più grande discepolo di quel grande maestro, come lo stesso Marx, peraltro, si definisce. Ma poi possiamo dire, a ragion veduta, che il Novecento italiano, anche nelle sue punte più spiccatamente antigentiliane, non di meno resta gentiliano. Tutti gli autori che hanno preso posizione fermamente contro Gentile, da Bagnano a Parison, per citare due stelle del firmamento filosofico del Novecento, ebbene, sono autori che hanno scolpito anch'essi il loro codice teorico per opposizione rispetto a Gentile, un po' come Schopenhauer e Kierkegaard rispetto allo Hegel. Bene, la grandezza di Gentile sta in questo, naturalmente, ma sta anche, ripeto, nell'aver come ministro dell'istruzione nel 23 varato la più grande riforma della scuola di cui abbia beneficiato l'Italia. Il liceo classico ha reso possibile la superiorità culturale di intere generazioni di liceali italiani rispetto ai loro coetanei di tutto il mondo. Basti provare ancora oggi ad andare in Germania o in Francia per averne contezza. Con l'insegnamento del latino e del greco, ma poi anche con il nobile progetto di formare uomini in senso pieno, unendo tra loro la paideia greca, la raison illuministica e la bildung romantica, il liceo classico ideato da Gentile resta un unicum nel panorama mondiale. E oggi, possiamo dirlo con forza, resta una vera e propria forma di resistenza al generalizzato cretinismo economico, come lo appellava Gramsci, che la cosiddetta mondializzazione sta esportando in ogni angolo del pianeta. In forza di tale cretinismo economico, sempre meno si pensa e sempre più si calcola, e ciò in un paesaggio desolante in cui il greco e il latino, la filosofia e l'arte sono liquidate come inutili dalla stolida ragione calcolatoria. La stolida ragione calcolatoria pretende di essere la sola sorgente di senso in un mondo nichilistico che ha dissolto ogni senso, che ha azzerato ogni valore facendo prevalere soltanto il valore di scambio, sul cui altare tutto è sacrificato. Notiamo per incidence che in Spagna hanno già nei licei sostituito da tempo la filosofia con la finanza. Ebbene, il grande dono che Giovanni Gentile ci ha lasciato è ciò che oggi gli specialisti senza intelligenza, come li chiamava Weber, gli specialisti senza intelligenza dei nuovi governi di centrodestra e di centrosinistra stanno distruggendo: il latino e il greco, la storia dell'arte e della letteratura. Ebbene, queste preziose realtà che Gentile ha massimamente valorizzato, ponendole al centro di un progetto e di un processo di formazione per l'Italia tutta, saranno presto o tardi sostituiti dall'inglese operazionale dei mercati, dalla finanza nichilistica, dal management e dall'impresa. La barbarie alle porte si presenta con tono rassicurante. Non è passato molto tempo da quando la distruzione della cultura classica e dell'umanesimo gentiliano si nobilitava con il nome di riforma della buona scuola. Termine massimamente orwelliano, se si pensa, perché proprio come la scuola viene definita oggi buona scuola nell'atto con cui è annichilita, analogamente i bombardamenti vengono chiamati dalla neolingua missioni di pace, i colpi di stato finanziari vengono appellati governi tecnici. Diciamolo senza ambagi, Orwell era un dilettante. La realtà ha superato la fantasia, ha fatto apparire normale e plausibile l'inimmaginabile. La barbarie, oggi imperante a ogni latitudine, impone di valutare tutto sulla base del solo criterio dell'utilità. E alla luce del criterio dell'utilità, l'idolo a cui tutto deve piegarsi, come già notava Schiller, che la filosofia e l'arte, la teologia e la storia risultano evidentemente indegne di essere coltivate e studiate. La stupidità, quella sì, non ha limiti. Stiamo in effetti assistendo alla distruzione pianificata del liceo e dell'università, che vengono annichilite tramite quelle riforme interscambiabili di governi di destra e di sinistra. Tali governi, che si oppongono su tutto, ma che in realtà fanno ugualmente valere il nichilismo e la barbarie, hanno smantellato le acquisizioni della riforma della scuola di Gentile del 23 e hanno conformato, sempre in nome del progresso, della modernizzazione e del superamento delle antiquate forme borghesi dell'esistenza, l'istruzione al paradigma dell'azienda e dell'impresa. Ecco allora che in luogo del liceo classico, che ha come obiettivo formare persone coscienti della propria storia, del proprio passato e della propria progettualità, consapevoli di sé e della loro provenienza, delle loro radici e della propria storicità, ebbene hanno distrutto questo fortilizio di resistenza alla barbarie, facendo sì che prevalesse di fatto la barbarie stessa. Ecco allora che la scuola appare oggi non soltanto distrutta nella sua valenza gentiliana di tempio del sapere e della formazione, diventa essa stessa un'azienda, un'impresa. Debiti e crediti, presidi managers, informatica inglese in luogo del latino e del greco e mille altre amenità coerenti con la ristrutturazione turbocapitalistica della scuola. Sotto questo profilo la situazione è davvero tragica ma non seria. Anche un bambino si può accorgere di come i continui tagli dei finanziamenti destinati alla cultura rispondano essi stessi a un programma squisitamente politico che viene opportunamente mascherato dietro le leggi anonime dell'economia. Il silenziamento di ogni prospettiva critica viene oggi ottenuto non più tramite il ricorso alla violenza nelle sue forme dirette e plateali, secondo quella che Foucault chiamava l'estetica dei supplizi, dal rogo di Giordano Bruno e di Vanini alle torture dei non ortodossi di ogni tempo. Oggi l'annichilimento delle prospettive critiche viene ottenuto per il tramite della rimozione delle risorse economiche necessarie per sopravvivere. Viene cioè ottenuta secondo un modo che cifra della violenza come categoria economica immanente del capitale, rende in larga parte invisibile tanto l'azione dei carnefici quanto la sofferenza delle vittime. Il potere nichilistico della finanza e del turbocapitale deve tagliare ogni testa pensante, deve sostituire ogni testa pensante formata secondo il liceo classico con il cretinismo economico delle teste calcolanti. Di modo che scompaia, con le grammatiche di Heidegger, il pensiero meditante e prevalga ubiquitariamente il pensiero calcolante, ossia il puro calcolo senza pensiero. La distruzione del liceo classico, così come venne concepito da Giovanni Gentile, risulta allora una tappa fondamentale di questo criminale processo oggi in corso in funzione della barbarie liberista, ovunque dilagante. Il capitale vincente non vuole vedere teste pensanti. Non accetta di riscontrare l'esistenza di esseri umani dotati di identità culturale e di spessore critico. Non accetta la sopravvivenza di esseri umani consapevoli delle loro radici e della falsità del tempo presente, in cui tutto ha prezzo e nulla valore. Il capitale vincente vuole vedere ovunque il medesimo, cioè atomi di consumo senza identità e senza cultura, in grado di parlare unicamente l'inglese dei mercati e della finanza. Ed è per questo che il capitale vincente ha dichiarato guerra al liceo classico, ed è per questo che la grande riforma di Giovanni Gentile del 23 appare oggi più che mai un faro da cui trarre ispirazione e luce per resistere alla barbarie che avanza e il cui arresto dipenderà solo dalla nostra capacità, anzitutto culturale, di organizzarci in forme di resistenza.